tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Liam Gallagher, intanto benvenuta anche a Polonio Zumo.
Buongiorno.
Allora, tra pochissimo appunto faremo le nostre domande a David Coleman, che è con noi e che appunto dicevamo ha pubblicato nel 2012 un libro che si chiama Spillover, nel quale preconizzava una pandemia zoonotica con focolaio in Cina. È uscito da poco invece il nuovo libro che si chiama Senza Respiro, pubblicato per Adelphi, che ricostruisce attraverso le voci di 95 scienziati ciò che è accaduto negli ultimi 3 anni.
Quello che voglio chiedergli subito è un bilancio del libro precedente, cioè Spillover, e quello che poi ha constatato invece con Senza Respiro. Cioè, tutti sappiamo delle sue abilità di profeta, ma che cosa magari invece l'ha sorpreso?
So, welcome to Radio Rock. Our first question, to go quickly, is starting from Spillover and moving on to Breathless. Everyone has understood your prophetic qualities, but what has actually surprised you in between these two books?
Well, what surprised me most of all was that when the pandemic began, political leaders were so unprepared to cope with it. Scientists knew that a virus such as this was coming. Public health people knew it was coming. Political leaders were told it was coming, and yet because it was expensive to be prepared, they did not prepare to protect their citizenry, especially in the United States, but in other places as well.
Beh, sicuramente la cosa interessante è all'inizio della pandemia il fatto che i politici non fossero in nessun modo preparati. Gli scienziati appunto sapevano da tempo che sarebbe arrivato qualcosa del genere, la sanità pubblica sapeva che sarebbe arrivato qualcosa del genere, ai politici era stato detto che sarebbe arrivato qualcosa del genere, ma visto i costi molto alti di trovarsi preparati di fronte a questa evenienza, è stato molto molto mal gestito, soprattutto negli Stati Uniti, ma non solo.
Per quanto riguarda la gestione delle emergenze, ci sono stati diversi atteggiamenti, no? Da quello italiano a quello statunitense. Secondo la sua esperienza, chi se l'è cavata meno peggio?
In dealing with the emergencies, we have seen many different ways of action, from the Italian way to the States, as you were mentioning. Who do you think, who do you believe, according to your experience, dealt with the initial emergency in the best way?
Who dealt with it in the best way? Well, I think Singapore dealt with it quite effectively. South Korea dealt with it effectively, partly because they had had the warnings from the earlier coronaviruses. SARS-1 in 2003 hitting Singapore, and MERS virus, another coronavirus, in 2015 hitting South Korea. So they knew what this could do, this kind of a virus. China, of course, also with a very strong government and draconian measures, put the lid on the virus. But we're seeing even now that you cannot keep the lid on this virus, and that the policy of zero COVID does not work even in China.
Ok, sicuramente Singapore e Corea del Sud, ma perché negli anni, quindi precedentemente al 2015, avevano già avuto dei forti scossoni grazie a virus come SARS e MERS, che sono comunque sempre tipologie di coronavirus. Indubbiamente anche il governo cinese, con la sua politica molto rigida, è stato in grado di mettere un tappo, anche se ci insegna questo virus ancora oggi che la politica del zero COVID non è assolutamente attuabile, e quindi un tappo, punto e basta, non sarà mai la soluzione.
Io volevo chiedere, lui ci ha ricordato come i virus simili al fuoco sono un fenomeno non necessariamente negativo, quindi quali sono i vantaggi, no, che ha portato?
You have reminded us that viruses are like fire, so not always totally to be seen as something negative. What are the advantages that this virus has brought upon us?
Well, I wouldn't say that all viruses have advantages. This virus certainly has inflicted a lot of misery and suffering on humans. Possibly there's an advantage in the fact that it has taught us lessons about how to deal with viruses. But other viruses, there are viruses that have played important roles in the history of evolution. There's a virus in the human genome, its own DNA inserted into the human genome by infection, that makes possible a membrane between the placenta and the fetus that is crucial for successful human pregnancy. Viral infection, and without it, none of us could have been born.
In realtà non tutti i virus hanno dei vantaggi, per esempio questo è un virus che ha creato principalmente molta sofferenza. Se dobbiamo capire che cosa ci ha dato a mo' di vantaggio, possiamo dire quali sono le lezioni che abbiamo imparato nella gestione di situazioni come questa. Ma ci sono tantissimi altri virus che invece sono fondamentali nello sviluppo umano e sono stati fondamentali nello sviluppo umano, che grazie all'infezione che un essere umano contrae cambia il patrimonio genetico, creando per esempio cose come la membrana che aiuta e mantiene solida l'utero nel momento della gravidanza. Quindi in realtà ci sono dei virus che hanno anche solo permesso che noi possiamo continuare a nascere in maniera sana.
Lui ha detto che questa non sarà l'unica pandemia che vivremo e non è neanche la peggiore. C'è un modo per normalizzare questo futuro a cui noi andiamo incontro, che insomma è un futuro che terrorizza anche?
You said that this obviously is not the only pandemic that will hit us, and it's not even going to be the worst one. How can we normalize this future that is ahead of us, that at the moment terrorizes most of us?
How can we normalize it? I say we can normalize it by getting everyone possible vaccinated and by learning the lessons from this pandemic about how to be prepared for the next one. This virus is never going to go away, probably, from the human population. It'll be with us for decades and decades in the future. But we can control it if we get humans all over the world vaccinated as fully and as quickly as possible. People have to realize, we want people to realize, that getting vaccinated is good for yourself, but it's also good for your family, good for your neighbors, good for your community. And with that, we can control this virus, even if we can never get rid of it.
In realtà la cosa più fondamentale è il discorso che tutti debbano essere vaccinati e tutti devono essere preparati a questo concetto. Questo virus non andrà mai via, mai, sarà con noi per decenni e decenni e decenni. L'unica forma di controllo che abbiamo è una campagna di vaccinazione mondiale, dove tutte le persone devono essere vaccinate e tutte le persone devono rendersi conto che è un atto di protezione non solo verso se stessi, ma verso il vicino, la famiglia, chiunque abbiamo intorno, tutta la comunità. Ed è l'unica forma di controllo che abbiamo su qualcosa che non lascerà stare l'umanità.
Un anno prima di Spillover uscì Contagion di Steven Soderbergh, che anch'esso preconizzava insomma quello che sarebbe successo. Mi chiedo se lui si è trovato, come Steven Soderbergh, ad essere definito una Cassandra, cioè si è provato, come anche nel film Don't Look Up, ad avvertire i governanti, che ne so, ha mandato magari un libro a Donald Trump, una copia del libro a Donald Trump.
One year before Spillover, Contagion was out by Steven Soderbergh. Did you find yourself in a similar position, as in someone that was there to warn also other people? Did you send your books to some politicians, or did you try to reach the higher levels of this world?
I tried to reach as many people as possible with Spillover. My job, my role, is to be a writer of books and a writer of magazine articles, and not to be a political advisor. But I did speak with politicians. I did speak with people in government about this, because I was invited to speak to them. And some of them wanted to hear the message of Spillover and the message that's contained in the movie Contagion. But not enough, alas, not enough. And those who did hear, we're not in control of budgets. I think the reason that politicians were not receptive to this warning is because preparedness against pandemic is very expensive, and they don't have the imagination to realize that a pandemic itself is far, far more expensive in money, in impact on the economy, but also in lives. So we have to keep trying, we have to keep talking to them and to the general public.
In realtà sì, il suo lavoro è quello di scrittore di libri, scrittore di articoli, non di consigliere politico, ma ha provato a parlare con più persone possibili, è riuscito a parlare con molti politici, alcuni dei quali volevano ascoltare, hanno ascoltato quello che lui aveva da dire, ma in realtà non abbastanza, soprattutto, come dicevamo in apertura, per problemi di budget. I politici si sono fermati di fronte a quello che sembrava uno scoglio economico molto importante, di essere preparati a una pandemia, ma è importante arrivare a capire che il costo di una pandemia è alla fine molto più dispendioso e molto più grande di quello che poteva essere la prevenzione, perché qui parliamo sì di costi, di impatto sull'economia, di impatto sulle vite, è un impatto molto grande, quindi bisogna continuare in questa direzione di diffusione.
Leggendo Spillover, leggendo Senza Respiro, ho l'impressione che lui non avesse previsto del tutto un'altra pandemia, quella del complottismo.
Reading both of your books, one thing that maybe you weren't prepared for is the fact that there are so many negationists and people that are anti-vaccines and you know, those people that believe their own stories. Is that so? Did you imagine their arrival?
Oh yes, I imagine their arrival. There are always people who prefer to believe in the dark stories, the conspiracies. John Kennedy was assassinated 59 years ago, and people are still embracing dark theories about how a conspiracy may have killed him. So this is something I've been aware of. I've written about it actually before. The attraction of dark theories and conspiracy ideas for people. People tend to embrace them because they're more dramatic than reality. So I was very careful in writing Breathless to deal with the fact that there would be accusations. There would be claims that this was a laboratory-created virus. And I tried to offer very reasonable evidence-based responses to those. But I knew that however much evidence you offer, some people will always prefer the wild, dark stories.
Oh sì che ero preparato a tutto questo, perché queste storie più dark, più oscure sono quello che attrae il pubblico, no? Se pensiamo a John Kennedy, che è stato assassinato 59 anni fa, qualcosa del genere, la gente no, è ancora lì che parla di varie cospirazioni su come sia in realtà morto o non morto. C'è una grande attrazione per questo genere di storia perché è più drammatico della realtà. Ma quando ho scritto Breathless sapevo che sarebbero arrivate queste accuse, sapevo che si sarebbe parlato di qualcosa costruito in laboratorio. E quindi io mi sono impegnato particolarmente per offrire più prove concrete, più evidenze possibili, pur sapendo che non basta mai a chi vuole vedere questa cosa scura.
Solo per una piccola curiosità, qual è il suo prossimo libro, così ci prepariamo?
Just a small curiosity, what's your next book on about so we can get ready for it?
Well, I have a book coming out in May that's about the protection of nature, the conservation of biological diversity. It's drawn from 21 articles I wrote for National Geographic magazine over the past 22 years, travels all over the planet, Africa, Asia, the Arctic, travels in which I was researching and writing about different ways in which people are working to conserve biological diversity.
Oh,
it'll
wow.
be titled The Heartbeat of the Wild.
Wow, fantastic. A maggio uscirà il suo prossimo libro che si parla della in cui si parla della protezione della natura, della protezione delle biodiversità. Viene preso da 21 articoli che lui ha scritto negli ultimi 22 anni per il National Geographic, dove ha fatto viaggi in tutto il mondo cercando proprio di vedere come in paesi diversi, comunità diverse, si cerca ancora di mantenere questa protezione della natura. Si chiamerà Il Battito del Wild Life, della natura selvaggia.
Quindi
battito del cuore.
Grazie. Tornerà spesso, insomma, in Italia, immagino,
sì.
Visto che da noi la biodiversità è molto alta.
So you will be coming back to Italy often for it, since biodiversity is quite high in Italy.
Ah, I'm glad to hear that. I'm very, very glad to hear that.
Sono molto contento di sentire questo.
Grazie mille. Vi ricordiamo, se vi interessa, che oggi a Roma sarà protagonista di un incontro che anticipa Più Libri Più Liberi, che è la fiera della piccola e media editoria, che andrà poi dal 7 all'11 novembre. Ci sarà qui a Roma. E grazie
Cinema
mille.
Trevi.
Prego, grazie mille to you.
Thank you very much. Have a nice day.
Thank you. Same to you. Bye bye.
Tutto il meglio dei 106.6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.